Buongiorno da Marina a tutte le amiche e gli amici sintonizzati sulla frequenza 101.7 di Radio Città Bollate. Oggi venerdì 30 gennaio, potrete ascoltare dalle 11 alle 12 come sempre le rubriche di Donna Radio, rubriche tutte al femminile. Vi ricordo che ci potete anche ascoltare in streaming e che questa trasmissione sarà replicata oggi pomeriggio alle 16.30 e a mezzanotte. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di counseling. A chiarirci le idee è qui con noi Yolanda De Respinis, che di professione fa il counselor, che ha gentilmente accettato l'invito di venire qui. Ciao Yolanda.
Buongiorno a te Marina e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. È la prima volta che partecipo a una trasmissione radiofonica e sono effettivamente un po' emozionata. Ti ringrazio per avermi ospitato.
Grazie a te Yolanda. Dunque, tu di counseling te ne intendi, visto che la tua professione è appunto quella di counselor. Infatti fai colloqui e sedute individuali di coppia e di gruppo sulle problematiche esistenziali della vita quotidiana. Svolgi anche altre attività collegate al counseling, e cioè conferenze sul tema delle dipendenze, della relazione di coppia, argomento tra l'altro nel quale sei specializzata, e poi tieni anche corsi per la crescita personale. Ti occupi di volontariato al centralino antiviolenza Demetra Donne di Trezzano sul Naviglio, e queste sono attività che io so che svolgi con grande passione e impegno. Ma adesso cominciamo a parlare di counseling. Dunque Yolanda, vuoi chiarirci le idee su che cosa è il counseling? Perché se ne parla, se ne sente parlare, ma non tutti sanno esattamente che tipo di professione è.
Beh, il counselor è un esperto in relazioni di aiuto. Il counselor ascolta, sostiene, orienta, contribuisce a migliorare le relazioni extrapersonali, che significa in coppia, in famiglia, in gruppo, e intrapersonali, ovvero la relazione di ogni persona con se stessa.
Sì, quindi il counseling è relazione. Hai parlato di ascolto della persona, persona che racconta di sé, ovviamente. Ecco, nel counseling quanto è importante l'ascolto?
Beh, nel counseling l'ascolto è fondamentale. L'arte del counseling infatti si basa sull'ascolto empatico. Dare la possibilità all'altro di esprimersi liberamente, di sentirsi accolto e capito, gli permetterà di comprendere maggiormente se stesso. L'ascolto è importante secondo me perché mette la persona al centro della relazione. È come se il counselor, nell'ascoltare con attenzione la persona, le facesse capire: io sono qui per te, io non ti interrompo e non ti giudico, ma ti capisco perché sono come te e comprendo tutte le tue difficoltà. La persona si sente accolta e accettata, e Carl Rogers, che è stato il fondatore del counseling, ha affermato: quando una persona capisce di essere sentita in profondità, i suoi occhi si riempiono di lacrime. Io credo che in un senso molto reale pianga di gioia. È come se stesse dicendo: grazie a Dio qualcuno mi ascolta, qualcuno sa che cosa vuol dire essere me.
Sì, in effetti si fa molta fatica ad ascoltare nelle normali relazioni quotidiane. Quante volte si dice all'altro: ma mi stai ascoltando? Ecco, tu non mi ascolti. Poi succede anche coi figli. In effetti, quando qualcuno ci ascolta davvero, ci si può sentire meno soli. Quando si ascolta qualcuno con interesse, poi, è come se si entrasse nel mondo dell'altro. E talvolta l'ascolto, quello sincero, anche senza dare risposta, è sufficiente per calmare un animo in tumulto. La persona si rasserena, si sente capita. Ma Yolanda, oltre all'ascolto, che è così importante come abbiamo visto, quali altri aiuti può offrire il counseling?
Il counseling aiuta, per esempio, a sviluppare le risorse e a crescere la consapevolezza personale.
Intendi risorse come strumenti per la crescita?
Sì, spesso abbiamo dei talenti nascosti, oppure anche se riconosciamo le nostre qualità e sappiamo di avere delle risorse, non abbiamo sufficiente fiducia in noi stessi. Il counselor cosa fa? Accompagna la persona alla scoperta dei suoi talenti e la aiuta a concretizzarli. Quindi in questo modo aumenta la conoscenza di sé e la fiducia in se stessi.
E la consapevolezza come si sviluppa?
Beh, i dialoghi nel counseling permettono a entrambi, sia al counselor che al cliente, di conoscere se stessi in modo più approfondito e quindi di raggiungere una maggiore consapevolezza di sé. Spesso i clienti che vengono da me, nonostante siano adulti, arrivano in uno stato confusionale e a volte portano delle domande esistenziali quali «Io chi sono?» oppure «Qual è la via giusta da seguire?». In questo caso io li accompagno alla ricerca del loro sé, della loro personalità più vera, all'accettazione di tutti i loro punti di debolezza e alla scoperta dei loro tanti punti di forza. Mi piace citare Jung a questo proposito, che diceva: la tua visione diventa chiara solo quando guardi dentro il tuo cuore. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. E il counselor accompagna il cliente a guardare dentro il suo cuore e in contemporanea il counselor guarda nel suo proprio cuore.
Allora, riprendiamo il discorso sul counseling esistenziale con Yolanda, che è esperta nella relazione d'aiuto. Il counseling abbiamo sentito che è ascolto, assenza di giudizio, sviluppo delle eventuali qualità della persona e delle sue potenzialità e della consapevolezza di sé, dunque delle emozioni della persona, del suo pensiero e del suo agire. Yolanda, quali sono le origini del counseling?
Come dicevo prima, il fondatore del counseling è stato Carl Rogers, che era uno psicologo statunitense. Il counseling in Italia è una professione abbastanza nuova, mentre all'estero, soprattutto in America e nei paesi del nord Europa, è molto più conosciuta.
Anche in Inghilterra, vero?
Sì,
molto conosciuta.
Sì, molto. E Rogers è autore di diversi libri abbastanza tecnici. Possiamo consigliare magari gruppi di incontro che hanno un linguaggio abbastanza semplice. E c'è un capitolo in particolare che parla della persona sola. Tratta di questo Jerry che dichiarava orgogliosamente di non aver bisogno di amici prima di accorgersi della propria solitudine. E in un incontro conclusivo dice questa cosa che secondo me è molto importante. Ecco, penso che sia possibile far sì che gli altri si spingano fino a te se a tua volta ti spingi fino a loro.
Ecco, a questo proposito facciamo una breve pausa poetica con due poesie, una appunto sulla solitudine e una su noi, sullo stare insieme, che sono i due opposti proprio che bisogna entrambe conoscere ed entrambe agire. La prima si intitola «Ha una sua solitudine lo spazio», è di Emily Dickinson, poetessa e scrittrice. La seconda, «Se saprai starmi vicino», di Pablo Neruda. Cominciamo con la prima, «Ha una sua solitudine lo spazio». Ha una sua solitudine lo spazio, solitudine il mare e solitudine la morte. Eppure tutte queste son folla in confronto a quel punto profondo, segretezza polare, che è un animo al cospetto di se stessa, infinita infinità. La seconda, «Se saprai starmi vicino», se il sole illuminerà entrambi senza che le nostre ombre si sovrappongano, se riusciremo ad essere noi in mezzo al mondo e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere, se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l'un l'altro senza sapere chi sarà il primo e l'ultimo, se il tuo corpo canterà con il mio, perché insieme è gioia, allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi». Ma ritorniamo a Carl Rogers, fondatore del counseling.
Allora, ho trovato alcune citazioni che vi volevo leggere e queste citazioni chiariscono proprio il pensiero di Carl Rogers. La prima è la seguente: «Non produce alcun frutto a lungo andare nei rapporti personali comportarsi diversamente da quelli che si è». È chiaro che qui Rogers parla di autenticità. Essere autentici significa essere assolutamente se stessi nel qui e ora e non significa semplicemente dire sempre e solo la verità. Un altro pensiero che mi aveva colpito è: «Gli individui hanno in se stessi ampie risorse per autocomprendersi e per modificare il loro concetto di sé».
E qui ci viene aiuto ancora Neruda, che dice: «La speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle».
Un'altra citazione è: la tendenza a giudicare gli altri è la più grande barriera alla comunicazione e alla comprensione. Infatti, come dicevi anche tu prima, il non giudizio è alla base del counseling, perché l'altro è come me, nella sua diversità e nella sua unicità. E un'ultima citazione, anche questo mi aveva colpito particolarmente: nella persona vi è una forza che ha una direzione fondamentalmente positiva. Più l'individuo è capito e accettato profondamente, più tende a far cadere le false facciate con cui ha affrontato la vita e più si muove in una direzione positiva di miglioramento.
Ecco, a proposito di false facciate, possiamo sempre fare una piccola pausa poetica con una poesia di Anton Wingelight sulle maschere, sulle facciate. La mia maschera è pronta, comincia la giornata, passano i giorni, gli anni, sorriso perenne. Il sole della mia espressione scalda coloro che mi stanno intorno. I conti tornano, la vita avanza, ma va bene così. Rientro in casa, passo oltre le stanze. Il sipario è calato, sono sola. Poso la maschera, piango. Ecco, stiamo parlando di counseling con Yolanda De Respinis, che è esperta in relazione d'aiuto, e facciamo un'altra domanda. Yolanda, che differenza c'è tra il counseling e la psicoterapia?
E la psicoterapia è una pratica terapeutica che si occupa della cura di disturbi psicopatologici della psiche. E diciamo che agisce in profondità sulla personalità del paziente per rimuovere blocchi, per guarire eventuali eventi traumatici, shock e via di seguito. Il counseling invece non ha nulla a che vedere con la terapia, perché il counselor non cura ma si prende cura del cliente. Tra l'altro il cliente si chiama proprio così e non paziente, perché non è un malato. Questa è la sostanziale differenza. Il counseling agisce in ambito relazionale ed esistenziale, e se ci pensiamo la relazione è proprio tutto. L'uomo non può esistere senza relazione. La prima relazione, la più importante, è quella con se stessi, e poi a cascata tutte le altre, fino ad arrivare alla propria relazione addirittura con il trascendente. Se durante un percorso di counseling ci si accorge che il cliente ha bisogno di psicoterapia, e a volte non basta una seduta per capirlo, lo si invia allo psicoterapeuta, e quindi l'intervento del counselor in questo caso diventa anche orientativo.
Ecco, orientativo anche per il fatto che il cliente nel counselor trova un suo progetto di vita durante il percorso?
Sì, però anche in un senso più pratico, orientativo nel senso che si può indirizzare il cliente a uno specialista, e in tal caso gli si forniranno gli indirizzi, i numeri di telefono e tutte le informazioni a lui necessarie. E anche di fronte a difficoltà nella scelta, per esempio, dell'indirizzo di studio o di professione, si prendono in considerazione insieme le varie possibilità, cercando di cogliere ovviamente i reali desideri del cliente, le sue specifiche predisposizioni e ambizioni, e anche in questo caso gli si forniranno contatti, informazioni utili, e lo si accompagnerà fino alla scelta definitiva e anche oltre se necessario. In questo senso è orientativo.
Sì, quindi una guida proprio anche per un cambiamento di lavoro, la scelta della scuola, di una professione nuova da intraprendere, insomma chiarirsi le idee sul percorso professionale, anche se di questi tempi insomma
è dura.
Dura, sì. Bisogna anche gestire la crisi che c'è a livello sociale, forse, durante il counseling. Ecco, volevo farti una domanda. Io mi sono posta questa domanda: si può intendere il counseling come un percorso di autoeducazione?
Non ho mai pensato veramente al counseling sotto questo punto di vista. La mia risposta sarebbe no, perché il counseling si basa sulla relazione, quindi non può essere autoeducativo. Tuttavia può fornire degli strumenti che saranno utili per vivere in maniera sempre più consapevole. Questo sia per il counselor che per il cliente. Il cliente cresce e il counselor cresce con lui.
Ecco, quindi volevo intendere questo, che magari può essere autoeducativo dopo la fine del percorso, nel senso che appunto tu dici che il cliente avrà degli strumenti.
Esatto.
E quindi poi potrà essere autonomo nello sviluppare questi strumenti, quindi ecco.
Sì, autoeducativo in questo senso sicuramente, ecco. Anche se io penso che nella vita ci sia sempre si ha sempre bisogno di confrontarsi poi anche con l'esterno, per cui non fa male.
Spesso si ha bisogno di un aiuto però.
Certo, sì.
Yolanda, tu non lavori solo a livello individuale, ma anche con coppie e gruppi. Ecco, che tipo di interventi fai?
I colloqui possono essere individuali oppure di coppia e lo scopo è quello di aiutare la persona ad aiutarsi. Il counselor accompagna il cliente fino al raggiungimento di un obiettivo prefissato e scelto dal cliente stesso. E il percorso solitamente è breve, non più di 3 mesi.
Ecco, questa è un'altra differenza con la psicoterapia che può durare anche anni.
Esatto.
Ecco, la cosa interessante è che appunto dopo un anno, dopo 2 anni, se appunto succede qualche cosa nella vita della persona, si può di nuovo fare un altro piccolo percorso di counseling, perché non essendo come una psicoterapia che può durare anche anni, nel momento in cui c'è questo piccolo bisogno di aiuto, che veramente ce l'abbiamo bisogno tutti, ci si può di nuovo rivolgere perché si è in un altro momento della propria vita, quindi si affrontano diverse cose, l'età, le esperienze, eccetera.
Assolutamente sì, penso che hai colto proprio l'essenza di quello che è l'intervento del counselor, certo.
Ecco, tu dicevi che non dura più di 3 mesi il percorso, ecco, questa è un'altra differenza con la psicoterapia che può durare appunto anche anni. Ci puoi fare un esempio, prima hai parlato di obiettivi da raggiungere, ecco, ci puoi fare un esempio di quale può essere in maniera pratica appunto un obiettivo da raggiungere?
In questo periodo per esempio sto facendo dei colloqui con una cliente che è stata lasciata da poco dal marito e oltre a sostenerla in questo momento che è sicuramente difficile e doloroso e chi l'ha provato può saperlo, questa donna mi ha comunicato che intende rimettersi in gioco dal punto di vista professionale, soprattutto per se stessa ma anche per rendersi autonoma, e io la sto accompagnando in questo percorso che è un percorso sì di ricerca di sé ma anche di rinascita e di autonomia.
Certo, la separazione è un momento difficile perché poi la persona incontra rabbia, sofferenza, solitudine, e però nello stesso tempo appunto l'aiuto è quello di cercare dentro di sé le risorse poi per stare in piedi, per rialzarsi, insomma, quindi affrontare tutta la parte emotiva e poi prendere proprio una strada nuova, insomma.
Esatto.
E nei gruppi, Yolanda, che cosa proponi?
Per quanto riguarda i gruppi tengo dei percorsi di crescita che vanno a stanare, ovvero a scoprire quelli che sono i nodi dei partecipanti. I nodi sono quelli che non permettono alle persone di vivere serenamente con se stesse e con gli altri. Io ho proprio ideato 5 percorsi di 5 serate ciascuno, nelle quali si affrontano tematiche quali per esempio il senso di colpa, il perdono, l'ego, trasformare ogni crisi in opportunità, l'accettazione dell'inevitabilità della vita, il senso dell'esistenza, la volontà, dipendenze affettive, problematiche di coppia e tanto altro ancora.
Vi ricordo che siete in ascolto di Radio Città Bollate. Oggi siamo qui con Yolanda De Respinis, esperta nella relazione d'aiuto. Stiamo parlando di counseling e ora parliamo di counseling di gruppo, ecco, dove una delle tematiche trattate è quella di trasformare, come dicevi prima nel tuo ultimo intervento, ogni crisi in opportunità. Vediamo di chiarire un po' meglio questo concetto che magari non è proprio semplice da comprendere. Cosa intendi?
Questo concetto secondo me è proprio la chiave per vivere con serenità e perché no, anche con felicità. Tutto ciò che la vita ci offre, sia positivo che negativo, non è casuale e secondo me ha un senso. Trasformare ogni crisi in opportunità significa accettare tutto ciò che arriva dalla vita senza opporsi, dando un senso e considerarlo un'opportunità di crescita interiore. Lo so che è difficile da comprendere, ma è una buona tattica e tecnica da utilizzare per vivere meglio.
Ecco, sì, c'è stata una trasmissione su questi momenti di crisi, sul momento critico del pensionamento qualche tempo fa, cioè quando una persona lascia un lavoro che ha svolto per tanti anni, io ne so qualcosa, spesso si trova di fronte a un vuoto col quale non è difficile convivere, anche se il vuoto non lo si può proprio far scomparire completamente, però insomma può diventare un po' meno vuoto. Ecco, la crisi che però può diventare opportunità proprio per interrogarci sui nostri desideri e su eventuali anche nuovi progetti che sono importanti sia per la donna che per l'uomo. Le crisi poi nella vita sono cicliche, come tu mi insegni, insomma, quindi bisogna imparare ad affrontarle. Crisi adolescenziali, crisi da nido vuoto, nascita di un figlio, ma anche le cose che sembrano più piccole e banali, cambiamenti di città, cambiamenti di casa, anche il cambiamento di casa può essere doloroso, insomma. E ecco Yolanda, poi hai anche parlato, per quanto riguarda il lavoro che tu fai nei gruppi, di trattare anche, con l'ego. Ecco, ci puoi dire qualcosa a proposito di questa parolina?
L'ego è una di quelle tematiche secondo me molto divertenti da trattare e risulta sempre essere molto interessante. Tutte le volte che stiamo male o siamo a disagio, sia psicologicamente che emotivamente, tutte le volte che abbiamo paura, tutte le volte che non ci sentiamo all'altezza o al contrario, tutte le volte che siamo egocentrici o presuntuosi, vuol dire che siamo comandati dal nostro ego. Tuttavia, ego è come se fosse un bambino inconsapevole e non va combattuto, rifiutato, ma accolto. L'importante, secondo me, è che proprio ognuno di noi si renda conto quando pensa, parla o agisce, io dico sotto l'effetto dell'ego. Già la consapevolezza di parlare guidati dall'ego fa già tantissimo. Eckhart Tolle è uno degli autori che in assoluto, secondo me, ha parlato dell'ego in maniera chiara, esaustiva e completa. E se non li avete letti, anche se è abbastanza conosciuto come autore, vi suggerirei i suoi libri, tra cui per esempio Il potere di adesso, Il nuovo mondo.
Eh sì, Nuovo Mondo è interessante come titolo perché con la consapevolezza dell'ego veramente si può entrare in un nuovo mondo. Io non ho letto questo libro, però è evocativo questo titolo. Si può entrare in un nuovo modo proprio di considerare se stessi, diverso da quello a cui siamo abituati a pensare. E scherzosamente, pensando all'ego, mi viene da fare un paragone con le favole di Esopo o La Fontaine, dove sono protagonisti, no, gli animali con caratteristiche e sentimenti umani. Ecco, per chiarire questo concetto di ego, lì l'ego è sempre molto evidente, la presunzione, la furbizia, la competizione, ma anche la perdita, il potere, l'invidia, che però sono considerate da questi autori come cattive abitudini, infatti poi sono sempre seguite da un giudizio quando poi le si spiega, per esempio, soprattutto ai bambini. Mentre il counseling li considera comportamenti che sono disfunzionali al nostro vero benessere e a quello sociale, dunque da conoscere, come dicevi prima, da portare alla consapevolezza ed eventualmente da trasformare o da smussare, insomma.
Esatto, sono d'accordo su questo concetto. In effetti, giudicare noi stessi non va mai bene. Si deve partire assolutamente da un'accettazione di sé. L'ego è una parte molto, molto preponderante di noi e, come dicevo, la sua accoglienza e la consapevolezza che esista e la possibilità poi di trasformarlo è assolutamente consigliabile.
Eh sì, perché con l'ego ci difendiamo dal mondo, no? Insomma, quindi,
Assolutamente
insomma,
sì.
l'ego è anche necessario, però non deve essere esagerato, insomma, deve essere a misura. Ecco, Yolanda, tu tieni conferenze anche su quali temi e problematiche?
Per ora ho realizzato 3 conferenze che ho presentato sia nel mio comune di residenza, che è Trezzano sul Naviglio, e poi anche in altri comuni limitrofi a Milano. Sono autrice dei testi e sono anche l'unica relatrice, e le mie conferenze hanno a che vedere ovviamente con le tematiche che tratto nella mia professione. La prima conferenza si basava sulle dipendenze affettive nella coppia, la seconda sessualità e amore, e la terza sulla differenza tra uomo e donna, la difficoltà di comunicazione nella coppia e il maschile nel femminile e il femminile nel maschile. Inoltre ho partecipato con interventi più brevi ad altre conferenze con altri relatori e comunque le tematiche più o meno sono sempre le stesse. Il linguaggio delle mie conferenze di solito è semplice e immediato, perché vuole andare ad abbracciare qualsiasi tipo di pubblico. Infatti io sono assolutamente convinta che la conoscenza e soprattutto la consapevolezza debba essere accessibile a tutti e patrimonio di tutti indistintamente e non solo di pochi eletti. E in questo momento, nella fattispecie, sto collaborando con un astrofisico per realizzare una nuova conferenza che possa unire scienza alla trascendenza, però per ora non posso ancora anticipare nulla perché è tutto in fase di lavorazione in questo momento.
Ecco, chi volesse eventualmente essere aiutato e fare un percorso di counseling può, per ulteriormente chiarirsi le idee, per esempio partecipare a delle conferenze tenute da counseling, da counselor sul counseling, quindi su queste problematiche, perché in questo modo può anche chiarirsi le idee su quale può essere il problema da affrontare, perché è importante arrivare nel counseling con un problema chiaro da affrontare. A volte è vero che si hanno le idee confuse, però chiarire il problema significa già poi lavorare su quella tematica, quindi anche il counselor, voglio dire, è più pronto.
Sì, infatti anche qui hai centrato completamente l'obiettivo. La prima cosa che fa il counselor è proprio chiedere al cliente quale sia la domanda, cioè la domanda iniziale deve essere proprio chiara, si deve capire esattamente per che cosa si è lì. Spesso, come dicevo, i clienti arrivano confusi, il counselor aiuta anche proprio a identificare il tipo di domanda. Una volta identificato quello, poi si comincia a percorrere lo stesso tratto insieme.
Ecco, altra differenza con la psicoterapia, dove esatto. Invece la psicoterapia si comincia a parlare, se è un'analisi per esempio, si comincia a parlare e il discorso poi va avanti molto di
più. Se posso aggiungere solo una piccola cosa, la psicoterapia ovviamente guarda molto al passato, il counseling questo non lo fa assolutamente, si lavora nel qui e ora,
presente.
Assolutamente, e una volta che ovviamente, io non dico che la psicoterapia non sia utile, anzi assolutamente necessaria, soprattutto in caso di traumi piuttosto che problematiche proprio della personalità, però a volte secondo me è anche utile lasciare andare il passato e proiettarsi proprio nel presente guardando positivamente verso il futuro.
Certo, quindi ci farai sapere magari nelle tue prossime conferenze. Ecco, lavori anche come volontaria al centralino antiviolenza dei Metradonne di Trezzano. Ecco, ci puoi raccontare la tua esperienza come volontaria al centralino antiviolenza dei Metradonne di Trezzano?
Sì, da qualche anno sono volontaria presso questo centralino antiviolenza donne che si chiama Metradonne. Abbiamo appunto la sede a Trezzano e dopo il primo contatto telefonico l'utente, che è una donna, farà il primo colloquio con me e poi verrà indirizzata a una psicoterapeuta o a un legale, che è sempre donna, a seconda della domanda che ci porrà. I colloqui sono gratuiti e sia le centraliniste che le professioniste sono tutte volontarie. Recentemente mi è capitato un caso un po' particolare di una donna di un comune vicino al nostro che mi ha contattato perché era stata picchiata dal figlio brutalmente e buttata letteralmente fuori di casa. Tra l'altro questa donna è anche malata di tumore osseo. Aveva dormito la prima notte in un parchetto, poi era stata ospitata da qualche amica e infine passava le notti in qualche pronto soccorso fingendosi parente di qualche malato ovviamente inesistente. Lei si era rivolta ai servizi sociali ed era stata presa in carico per l'ottenimento di una casa del comune, ma il tempo passava e lei continuava a essere senza fissa dimora. Se lei avesse fatto una regolare denuncia contro il figlio avremmo potuto farla ospitare dalla casa delle donne maltrattate, ma purtroppo questa donna si rifiutava di fare denuncia. Quindi ho iniziato a contattare l'assistente sociale che l'aveva in carico per sollecitare il caso della signora in questione, che ormai era diventato estremamente urgente. Ora sto monitorando la situazione finché non ci sarà un esito definitivo, anche se ho già capito che non sarà un'impresa facile. L'ho incontrata, comunque l'ho conosciuta, le ho trovato un letto momentaneo e la chiamo regolarmente, le mando dei messaggi dandole anche un supporto di tipo emotivo, e questo è un po' il senso del nostro centralino, far sentire meno sole le donne in difficoltà in pratica.
Sì, questi centralini e anche, diciamo, i centri di accoglienza sono molto utili. Purtroppo questo problema della violenza sulle donne è un problema grande, sottovalutato anche dalle istituzioni, anche per quanto riguarda i finanziamenti e il sostegno di cui questi centri e magari anche i vostri centralini proprio hanno bisogno sul territorio. E tra parentesi, da una fonte attendibile, nella giungla delle norme e nell'incertezza dei criteri di distribuzione dei fondi, una cosa è certa, che per l'anno diciamo 2014 ai centri antiviolenza e alle case di rifugio non è arrivato nulla. Infatti non hanno visto un euro di quei finanziamenti di 17 milioni che erano previsti per il biennio 2013-2014 dalla legge 119, la cosiddetta contestata legge sul femminicidio. Soldi che in teoria dovrebbero integrare, tra l'altro, e non sostituire le scarse risorse di cui dispongono questi 350 centri attivi in Italia. Purtroppo è così, insomma. Speriamo che qualche cosa si smuova. Yolanda, ho assistito anche a una tua conferenza molto interessante sulle relazioni di coppia. E è difficile ovviamente conciliare l'essere due con la propria individualità, che da una parte preme per esprimersi, coltivare i propri interessi, e dall'altra si trova di fronte al bisogno proprio di stare bene con l'altro, fondamentale, di trovare un'intesa felice. Insomma, comunque ci sono gelosie, incomprensioni, rivalità, nonostante la voglia di stare insieme. Come si può affrontare il problema?
Ci sono diversi strumenti, per esempio le tecniche di comunicazione che possono aiutare quando le incomprensioni tra i partner diventano insostenibili, quando si parlano proprio due lingue completamente diverse. Ma ciò che è più importante in una relazione di coppia è quella che Sue Johnson definisce la connessione emotiva. Sue Johnson è una psicoterapeuta e scrittrice inglese che è esperta in relazioni di coppia. Per connessione emotiva lei intende proprio rispondere alle richieste emotive dell'altro e nello stesso tempo dare dei chiari segnali all'altro delle proprie richieste emotive. Lei ha scritto tra i suoi vari libri Stringimi forte, che spiega tutto questo. È un libro un po' tecnico, forse più indicato ai terapeuti. In questo libro comunque si spiega che l'abbraccio di fronte a una criticità, per esempio, può essere veramente terapeutico e può segnare la fine del conflitto. In ogni caso, connessione emotiva in sintesi significa fiducia, guardare negli occhi del partner, leggere che lui c'è qui e ora per me ed è qui che lui vuole stare o lei vuole stare, e viceversa ovviamente.
Sì, c'è stata anche una trasmissione sulla forza dell'abbraccio, perché insomma sono delle tematiche interessanti, ecco, forse soprattutto per noi donne, bisognerebbe sensibilizzare magari un po' di più gli uomini. E sul valore terapeutico dell'abbraccio, di come un abbraccio forte, proprio pieno d'amore, possa addirittura sciogliere la rabbia e ridare alla persona la fiducia persa. Poi viene anche utilizzato in terapia nel rapporto tra bambini autistici e la madre, proprio per aprire un varco nella comunicazione emotiva, che poi è praticamente assente nell'autismo. Allora, hai parlato di connessione emotiva, esserci emotivamente qui ed ora, quindi in quel tempo presente. Quando è importante il tempo che ci si dedica a null'altro nel rapporto di coppia?
Ma io penso che mantenere i propri spazi di autonomia è sempre consigliabile. Tuttavia, secondo Fabio Marchesi, e io sono d'accordo con lui, maggiore è lo spazio condiviso dai partner, maggiori sono le probabilità di riuscita della coppia. Nel famoso Il Piccolo Principe si legge: ed è proprio questo tempo che dedico a qualcosa o qualcuno, per esempio una rosa, che fa diventare questo qualcosa o qualcuno, per esempio una rosa, più bella. E questo mi sembra significativo.
Certo. E Yolanda, oltre alle tecniche di comunicazione di cui hai parlato, la connessione emotiva e l'abbraccio, ci sono strumenti pratici proprio per evitare un litigio o, se il litigio è già avvenuto, su come fare la pace?
Allora, uno strumento semplice ma molto molto valido che anche io utilizzo e consiglio ai miei clienti è suggerito da John Gray, anche egli esperto in relazioni di coppia. John Gray lo conoscerete quasi tutti perché ha scritto il bestseller Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere. Questo libro, nonostante sia un po' datato, è estremamente utile e ancora molto attuale. Aiuta innanzitutto a comprendere le grandi differenze tra uomo e donna e fornisce degli strumenti molto utili per migliorare la relazione di coppia. Un valido strumento, mi chiedevi, per evitare un
Sì.
litigio, giusto? Per fare pace, che non è solo un fare pace, ma è cercare poi insieme la soluzione di una. La lasciamo lì a riposare. Dopo qualche giorno la prendiamo, la rileggiamo e andiamo a correggerla, cercando di smussare tutti gli angoli in modo da non ferire il partner. E a questo punto lo possiamo fare perché i fumi della rabbia durante quei 2 o 3 giorni si saranno un po' nel frattempo
Questo è
dissolti.
importante.
Quindi decidiamo a questo punto se consegnare la lettera al partner oppure no. Nella maggior parte dei casi ci renderemo conto che questa lettera forse era indirizzata più a noi che a lui o a lei. E in ogni caso la lettera servirà a chiarire prima a noi e poi eventualmente anche al partner, se decidiamo di dargliela, qual è il disagio che stiamo vivendo, perché lo stiamo vivendo e come chiedere aiuto al partner. Il partner, a sua volta, leggendola, resterà in apertura, proprio perché non sarà una lettera accusatoria, ma saranno state usate le parole giuste per toccare le corde emotive dell'altro, che risponderà poi di conseguenza.
Sì, infatti è importante comunque che ci sia alla base la disponibilità a fare la pace, ecco, altrimenti credo che nessuna tecnica possa funzionare. Invece quando una persona, anche dopo aver litigato, però si rende conto che si sta meglio quando si è in accordo, anche se i conflitti non possono essere eliminati, ecco, ci vuole comunque la voglia di rincontrarsi, ecco. Appunto, quello che suggerisce John Gray a proposito della scrittura di una lettera d'amore per fare la pace mi fa riflettere sull'importanza anche delle parole da usare, quasi da scegliere, per una comunicazione che non sia distorta del pensiero. Ecco, quanto è importante imparare a comunicare democraticamente?
Allora, se imparassimo tutti a parlare democraticamente, dando spazio all'altro e restando in ascolto empatico, con l'obiettivo di raggiungere una soluzione condivisa, non esisterebbero più conflitti,
E
però.
saremmo tutti counselor. E
Esatto.
quella è proprio la sede del counselor.
Esatto, infatti, però è utopia.
Certo.
E per quanto riguarda comunque il linguaggio, come dicevi tu, o la comunicazione strategica, cito questo dialogo che è tratto proprio dagli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, che può essere un esempio chiarificatore. Laura vede che la casa è in disordine. Non ha voglia di mettersi a sistemare senza un aiuto perché è stanca e dice: questa casa è sempre in disordine, si nota tutta la sua frustrazione e il lamento e la recriminazione sono evidenti. Giulio interpreta così le sue parole: è colpa tua se questa casa è in disordine, io faccio il possibile, ma prima che io abbia finito di riordinare tu l'hai già messa sottosopra. Sei un maledetto pigro e io non voglio più vivere con te a meno che tu non cambi, metti in ordine o sparisci. Questo fa proprio capire come ognuno interpreti a modo proprio, no? Quello che viene detto. Ma se Laura invece avesse formulato così il suo pensiero, dicendo: oggi ho voglia di rilassarmi, ma la casa è in disordine, mi sento frustrata e ho un gran bisogno di riposare, non mi sento di mettermi subito a riordinare, ti trovi d'accordo che la casa è in disordine? Mi daresti una mano? Se il dialogo fosse così, eh sì, le cose andrebbero sicuramente meglio.
Certo, abbiamo parlato di varie cose, varie tecniche di comunicazione. C'è ancora qualcosa di importante da dire?
Importante sì che la relazione di coppia per essere soddisfacente deve tenere conto non solo della diversità dell'altro, ma deve anche rispettare la sua personalità e soprattutto la sua libertà. Amare, a mio avviso, significa accettazione incondizionata di se stessi in primis e dell'altro subito dopo. Quindi assoluta libertà e rispetto delle esigenze dell'altro, dei suoi tempi, dei suoi interessi, dei suoi bisogni emotivi, dei suoi pensieri, dei suoi desideri, delle sue convinzioni, dei suoi gusti, del suo modo di essere interiore ed esteriore, unico e speciale. E comunque un unico piccolo avvertimento: è giusto coltivare la propria autonomia, ma non dimentichiamo che più si condivide con il partner, più la coppia sarà evoluta. Nella mia attività di counselor relazionale esistenziale io non è che aspiro all'illuminazione della coppia, sarebbe troppo ambizioso. Mi basta però che le persone siano in grado di vivere con profondità, ma anche con leggerezza, le proprie relazioni, nell'assoluto rispetto di se stessi e degli altri, possibilmente nella gioia, questo è molto importante, accettando questa meravigliosa avventura che ci viene offerta ogni giorno, che è la vita.
Eh sì, dire che più si condivide e più si cresce mi sembra offra una grande opportunità, cioè quella di sperimentare proprio l'amore, che potrebbe essere un po' l'arte di vivere in relazione con chi è diverso e differente da noi. Bene Yolanda, io ti ringrazio per questa tua graditissima partecipazione, ti faccio tanti auguri per il tuo lavoro, per il tuo impegno come volontaria nel sociale e grazie ancora e magari arrivederci.
Grazie a te Marina, grazie a tutti.